Buongiorno a tutti voi, sono Angela da Radio Missione Francescana. Questa mattina in studio con me Don Alberto Cozzi, che ringrazio di cuore per essere venuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie a te Angela.
Bene, Don Alberto, chi è? Teologo della Facoltà Teologica di Milano, sacerdote residente a Galeate Lombardo, quindi molto conosciuto, pastore di anime, di tante anime, segue tante persone. Lo ringrazio di cuore per aver deciso, dato un po' di tempo proprio per questa trasmissione, che fa parte della comunità teologica internazionale, quindi un grande pensatore. Grazie Don Alberto. E con lui di che cosa parliamo? Di Don Alberto Giussani. Luigi, sbagliato. Si vede che mi stai emozionando. Di Don Luigi Giussani. Don Alberto, allora parliamo di Don Luigi Giussani in occasione del centenario della nascita. C'è stato un bellissimo incontro, una bellissima serata lunedì scorso, e adesso ci sarà proprio una mostra per il centenario di Don Giussani che sarà da domani, giovedì 1 dicembre, fino a domenica 4 dicembre, nello spazio espositivo Varese Vive di via San Francesco 26, tutti i giorni dalle 10 alle 22. E oggi pomeriggio proprio ci sarà la presentazione, l'inaugurazione alle ore 18. Bene, Don Alberto, dopo aver fatto una prima gaffa, cominciamo invece a parlare di Don Luigi Giussani. Che cosa, visto che lei ha letto un po' tutto di Don Giussani, tutte le opere, le ha studiate tutte su incarico del cardinale Scola, ci può dire che cosa l'ha colpito di più di questo pensiero? Qual è la novità dell'intuizione di Don Giussani? Che cosa lo ha reso affascinante per lei?
Sì, io ho incontrato Giussani per obbedienza, questo devo dirlo, su incarico del cardinal Scola, che mi ha chiesto di studiare il pensiero di Giussani, e mi sono arrivati questi 7 scatoloni di libri e di fotocopie che ho guardato dalla distanza per un'estate e mezzo prima di prendere in mano. Poi mi sono tuffato per un 5-6 anni nella lettura, anche se non continuativa. Io penso che 3 cose si possono dire del pensiero di Giussani a livello proprio di impressione quando uno ascolta o legge con attenzione i suoi scritti. La prima cosa è la percezione che Giussani era un uomo capace di comunicare ciò che io definisco una affermazione positiva della vita in pienezza. È sempre bello citare l'episodio che lui diceva, no? Il primo grande appartenente a Comunione e Liberazione, questo Luigi Sellerio, che lui ha incontrato come giovane mentre confessava a Milano negli anni 50, alla fine di tutti i suoi problemi di salute. Questo giovane, obbligato dalla mamma a confessarsi prima della maturità perché portava bene, e che si presenta a Don Luigi Giussani dicendo: guardi, io non ci credo a questa cosa, mi dia la soluzione perché mia madre mi stressa, una cosa del genere. Ed è interessante perché il no di Giussani lo colpisce, lo provoca in qualche modo, e allora cerca di dire la sua motivazione dicendo e citando il Capaneo dantesco, no? Questo grande guerriero della guerra tebana che, avendo sconfitto i suoi nemici, sfida Giove, per cui Dante lo immagina all'inferno incatenato alla roccia. E allora Luigi Sellerio cita questo episodio dicendo: vede, la statura dell'uomo è questa, incatenato alla roccia, guarda verso Dio e gli dice: tu mi incateni a questa roccia, ma io posso bestemmiarti e ti bestemmio. Probabilmente Giussani, a mio avviso, è rimasto colpito dal desiderio di un'affermazione in pienezza della vita. Questo giovane che cerca la pienezza del suo io in un'affermazione, non so come dire, non si adatta, non si accontenta, è imbarazzato, dice Savorana, riportando le cose che raccontava Giussani, sussurra a questo giovane: e se fosse più grande ancora amare l'infinito? Io trovo che sia un'intuizione geniale, cioè Giussani sembra dire: apprezzo questo desiderio di un'affermazione della vita in pienezza, ma l'affermazione della vita in pienezza non può essere negativa, non può essere una trasgressione, non può essere una polemica, non può essere un odio. E se l'affermazione della vita in pienezza fosse qualcosa di positivo, cioè un desiderio di bellezza, di amore, di verità, di giustizia? Si intuisce l'urgenza di Giussani che esce dalla teologia, dice, perché avevo bisogno di far capire alla gente per cosa è fatto il suo cuore e qual è il suo destino. Questa esigenza originaria, no? Queste evidenze elementari della vita, che è un tema agostiniano bellissimo, l'affermazione della vita in pienezza come qualcosa di positivo. No, colpisce perché Giussani, nell'evoluzione del suo pensiero, ha sempre la grande intuizione che la ragione è un occhio spalancato su tutta la realtà nei suoi fattori e la fede è il vertice di questa ragione, però si rende conto che è importante l'affezione. Cioè, qual è l'affetto? Perché se c'è l'affezione sbagliata, tu ti copri l'occhio della ragione, selezioni la realtà, non vuoi vedere la realtà, perdi la positività di quell'affermazione della vita. Io trovo che sia una provocazione grandissima, no? L'esperienza, se hai l'affezione giusta, è l'apertura alla realtà totale. Pensiamo nella cultura in cui viviamo quante paure, quante angosce condizionano la nostra esperienza della realtà. La seconda cosa che mi ha colpito, questo proprio da teologo che si occupa del mistero di Gesù Cristo, è la centralità di questo avvenimento. Cioè Giussani aveva la percezione che noi parliamo di una cosa che accade, non parliamo di qualcosa del passato facendo un'ideologia, non so come dire, cercando un'utopia, noi parliamo di qualcosa che accade. Don Marco Barbetta, prete del movimento, raccontava, no, ciò che di nuovo c'era in GS. Era il fatto che ti misuravi con una sua proposta legata alle due parole, esperienza e verifica, e che imparavi, questa è la parte importante, a dare significato alla parola ragione e alla parola fede a partire da qualcosa che accadeva, non a partire da un discorso. Questa provocazione è interessante. Giussani ha percepito sempre di più nella sua vita che dal termine fatto cristiano noi passiamo al termine avvenimento, cioè noi non condividiamo un fatto del passato più o meno edificante. Noi condividiamo qualcosa che accade adesso e può accadere. È bellissima la fatica del linguaggio di Giussani, perché Giussani cercava assolutamente di dire qualcosa che accadeva e aveva la preoccupazione di non usare parole logore, perché quelle parole logore non ti fanno percepire ciò che accade. E la terza annotazione che faccio, che per me è stata davvero, anche come teologo, i teologi sono abbastanza solitari, una provocazione, è il tema della compagnia, no? Cioè questo fatto che il luogo in cui si sperimenta questa cosa che accade è proprio una compagnia, un gruppo di persone che in un'amicizia cercano di percepire questo avvenimento, di più, cercano di condividerlo, e tanto più lo condividono, tanto più sperimentano una comunione, un'unità. Giussani diceva sempre che c'è un'estraneità all'inizio che deve essere superata da questo avvenimento e non può essere organizzata, programmata. La comunione accade a partire da una cosa grande che si condivide. Per la nostra esperienza di Chiesa oggi questa rimane una provocazione grandissima. Non c'è nessuna organizzazione che possa sostituire questa condivisione di un avvenimento che ci unisce. E Giussani diceva: la teologia è proprio la coscienza critica e sistematica di questa esperienza. Se è questa cosa, la teologia ha tante cose da dire oggi. Se invece è un discorso di discorsi, se invece è l'elaborazione discorsiva e linguistica di una dottrina o di una teoria più o meno lontana dalla vita, evidentemente non funziona. Ecco, riprendo, un'affermazione positiva della vita in pienezza, l'esperienza di qualcosa che accade adesso, una compagnia che tiene vivo questo avvenimento. Soltanto queste tre coordinate dicono quanto sia promettente un'intuizione di Giussani che, mi permetto di dire, era un'intuizione teologica. Ricordo quanto il Papa diceva al movimento il 15 ottobre che la genialità pedagogica e teologica, dispiegata dal carisma dello Spirito come un bene per la Chiesa. Il bene per la Chiesa che fu Giussani è la sua genialità pedagogica e teologica. Parlare della teologia di Giussani vuol dire accorgersi di un carisma che è un dono per il bene della Chiesa.
Mi stai già dicendo tutto, abbiamo ancora un bel po' di minuti per dire tante cose, Don Alberto, no? Allora, la contemporaneità dell'avvenimento è qui ed ora, questo mi sembra la cosa che tu stai dicendo, che per cui l'incarnazione non è un fatto relegato al passato, ma un fatto che permane tra di noi generando una compagnia ed un'appartenenza. Allora, parliamo di questa incarnazione, di questo avvenimento. Vediamo poi, come hai scritto tu in un saggio che troviamo nel Cristianesimo come avvenimento, saggi sul pensiero teologico di Luigi Giussani a cura di Carmine Di Martino, cioè, hai indicato quattro dimensioni di questa incarnazione, ed effettivamente la cosa mi ha colpito particolarmente, perché questo Signore si è donato a noi, è venuto per noi, ha incontrato noi. Non siamo noi che abbiamo incontrato Lui, ma è Lui che proprio è venuto tra di noi. C'è una logica diversa, insomma, ecco, lo stai dicendo. E allora vediamo queste implicazioni, queste, tu le chiami, come dire, dimensioni di questa intuizione spirituale che comunque ha avuto Don Giussani, di missione, che il mistero si rivela per amore e Dio nessuno l'ha mai visto, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre lo ha rivelato. E questo mi sembra una cosa fondamentale, ridircelo, che il Signore è venuto per amore.
Sì,
soprattutto
Giussani,
in questo momento dell'avvento, no?
Certo,
siamo
certo,
quasi
ci prepariamo
a
questo
Natale,
mistero,
no?
Sì, Giussani nella sua preoccupazione linguistica avrebbe sicuramente detto che occorre prendere la parola incarnazione nella sua ricchezza, no? Nella sua novità, non dare per scontata che sappiamo cos'è. E per evitare questo rischio, ciò che io chiamo quella cattiva familiarità con Gesù e col linguaggio su Gesù che banalizza il discorso, per superare questo pericolo Giussani ci ricorda che l'incarnazione è anzitutto il metodo di Dio. È il metodo con cui Dio si fa conoscere, si rivela e si fa vicino. E allora incarnazione nel metodo di Dio vuol dire proprio questa cosa: Dio si fa conoscere avvicinandosi, non rimanendo distante. Dio si fa conoscere condividendo ciò che noi siamo. E questo è il primo grande messaggio dell'incarnazione, cioè del metodo di Dio. Io mi rivelo perché non ho paura di ciò che voi siete, perché non ho timore a condividerlo. Cosa vuol dire che uno fa conoscere Dio condividendo la vita dell'altro, non standone lontano, entrando? Il principio di immanenza di Giussani è interessantissimo. Noi abbiamo una novità da comunicare, immanenti all'esperienza delle persone, non tenendo la distanza e giudicando dalla distanza. Ecco, questo metodo di Dio, no? Che si fa conoscere condividendo e senza paura di vivere ciò che noi siamo, ci fa dire che Dio si rivela per amore, cioè l'amore dice questa vicinanza, questa condivisione, questa non paura di stare nelle nostre cose. E il fatto che Dio si riveli, si faccia conoscere in una dinamica d'amore, dove la conoscenza, diceva von Balthasar, non precede l'amore, ma è l'amore che accompagna e fonda la conoscenza. È il tema dell'affezione di cui dicevamo prima, no? Dio crea anzitutto un'affezione positiva nel rapporto con noi per poterci conoscere, per farsi conoscere e forse anche per rivelarci a noi stessi. Se uno non si conosce e non si vuole bene, non può poi conoscere Dio e conoscere gli altri. C'è questo bel libro su Rose, che tutti conoscono, questa infermiera ugandese, no? Il mondo di Rose. La sua testimonianza è veramente impressionante. Questa infermiera ugandese depressa e delusa perché le donne che vuole aiutare, abusate dai guerriglieri, con dei figli che contraggono l'AIDS, non si curano con le medicine perché non sanno chi sono. Non sanno che cosa valgono. E questa Rose che dice: ho vissuto un po' di mesi con Don Luigi Giussani e ho capito a chi appartengo e quindi quanto vale il mio io. Da lì in poi, dice, siccome ho capito quanto valeva il mio io, ho iniziato a prendermi cura di me e ad aiutare gli altri a prendersi cura. Ecco, l'incarnazione dice proprio questo metodo, no? Questo essere immanenti, risvegliando all'altro e nell'altro la percezione del suo io, del suo valore, no? È il primo tratto, secondo me, interessante di questo metodo di Dio, no? Cosa vuol dire l'incarnazione come condivisione? E il secondo tratto di questa incarnazione, dice Giussani, è che Dio si fa conoscere nella nostra umanità e con la nostra umanità, cioè la via che Dio ha scelto è la nostra umanità. E questo dato è molto interessante perché vuol dire che noi per conoscere Dio dobbiamo conoscerci nella nostra umanità totale, nella nostra esperienza umana. A livello educativo, Giussani diceva: guai a quegli educatori che costringono i loro ragazzi a non fare i conti con la loro umanità, o a non fare i conti fino in fondo con la loro umanità, con la loro affettività, con la loro capacità di conoscere, con i loro desideri, con tutte le dimensioni della loro vita. E se un santo è santo perché era meno uomo, vuol dire che è santo nonostante o malgrado il suo modo di interpretare la santità. Ecco, questa attenzione all'umanità. E poi si arriva all'ultimo passo, che allora Dio si rivela attraverso la nostra umanità e l'umanità della Chiesa, di quella comunità.
Bene, allora Dio non si impone, l'avvenimento però è l'amore di Dio all'uomo, riconosciuto nell'amore dell'uomo a Dio, ma per poter riconoscere questo fatto occorre, come hai detto, un'apertura amorosa, un cuore grande. Prima della conoscenza, hai detto, c'è il cuore. Ecco. Bene, una pausa musicale, poi continueremo a parlare di Don Luigi Giussani con Don Alberto Cozzi. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. There's still another game to play, and life is beautiful that way. About a
There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Sono con Don Alberto Cozzi e sto parlando di Don Luigi Giussani e del suo pensiero. Credo che valga la pena continuare a parlare dell'avvenimento, di questo fatto dell'incarnazione che ha cambiato la storia. Che cosa vuol dire questo, Don Alberto? Che ha cambiato proprio la storia dell'umanità, la storia della Chiesa? Che cosa?
Sì, anzitutto vuol dire che c'è stato un fatto storico, un fatto che prima non c'era e poi è capitato. Questa provocazione di Giussani è sempre stata interessante, cioè uno può rifiutare Gesù, uno lo può accettare col cuore aperto, ma in tutti e due i casi deve fare i conti con un fatto che ha creato qualcosa di nuovo nella storia, cioè ha creato un nuovo processo storico. Siamo nel pontificato di Papa Francesco, che continua a ripeterci che il tempo è più importante dello spazio e che avviare processi è la grande sfida della Chiesa. Avviare processi vuol dire iniziare qualcosa che non c'era ma che accade. Questo fatto che ha cambiato la storia, a me piace un'interpretazione che Don Stefano Alberto e Javier Prades davano del pensiero di Giussani quando parlavano di questo accadere, di un evento. E loro spiegavano che l'evento fa parte di quelle realtà contingenti, cioè non prevedibili, non deducibili, anche se magari desiderabili o desiderate, di quelle cose contingenti che possono cambiarti la vita. E facevano sempre l'esempio della parabola di Gesù del tesoro nel campo. Il tesoro nel campo significa che il contadino non ha prodotto il cambiamento della vita col suo lavoro, ma ha incontrato qualcosa di inatteso e ha avuto solo la prontezza di reagire nel modo giusto, di accogliere questa cosa improvvisa, questa sorpresa, questo avvenimento che gli ha cambiato la vita. Ecco, nella storia c'è una dimensione di sorpresa, di stupore, è accaduto qualcosa. Questa presenza di un'umanità eccezionale, strana, coinvolgente, che ha continuamente superato i limiti dell'umano, ma come diceva Romano Guardini, citato da Giussani, con dolcezza. Ci ha accompagnato oltre e ha aperto orizzonti nuovi all'umanità. Ecco, questo è il fatto. Di questo fatto, sottolinea Giussani, è interessante che questo fatto non è stato chiuso nel passato, ma attraverso il mistero della risurrezione è diventato una presenza, un contemporaneo che mi provoca oggi. Questa tematica della presenza, di una contemporaneità di quell'avvenimento che la Chiesa continua a testimoniare. A me piace provocatoriamente ricordare ai miei fedeli che il Natale è il compleanno del risorto, cioè è la festa di compleanno di uno che vive adesso, che adesso mi provoca, è qui. Diceva Giussani, citando Kierkegaard, il ricordo di un passato è un'esperienza estetica, è una nostalgia. Quel passato non mi provoca adesso, non mi colpisce, non mi giudica, a meno che non sia un presente, un contemporaneo. Ecco, quell'avvenimento, no, è qualcosa che è accaduto e che, rendendosi presente adesso, dà un altro significato al tempo e allo spazio. Giussani lo diceva, no, il risorto per noi è un mistero, ma di sicuro vuol dire questa cosa, che il tempo e lo spazio sono strumenti che il risorto usa per raggiungersi, per raggiungerci e provocarci oggi nella nostra vita. È una presenza incomprensibile, per qualcuno potrebbe essere una presenza ingombrante, ma è una presenza che ci inquieta. E Giussani lo diceva sempre, no? Se hai incontrato Cristo, lui ti colpisce, ti percuote, ti provoca, perché ti apre un altro orizzonte sulle cose, sulla realtà. Domenica noi ambrosiani avremo l'ingresso di Gesù in Gerusalemme su un asino, cioè Gesù non ha fretta di fare chissà cosa, perché è una presenza che cambia la nostra percezione del tempo, degli impegni della vita, delle urgenze, perché ci introduce a un orizzonte più grande. Ecco, quest'idea dell'avvenimento che ha cambiato qualcosa perché ha avviato un processo di una cosa che colpisce, e la sfida della fede è permettere a Gesù di colpirci ancora, di provocarci ancora, di percuoterci in qualche modo nel nostro io, rimane una provocazione secondo me molto interessante.
Ma la cosa che hai scritto è anche una cosa che diceva sempre proprio Don Giussani, che il mistero dell'incarnazione è un avvenimento che, sebbene non previsto, imprevedibile, inimmaginabile all'uomo, si rivela supremamente conveniente, cioè corrispondente alle esigenze più proprie della natura. Cioè, per te ci deve essere una convenienza essere cristiano, no? Altrimenti ne vale la pena? No. Ti chiedo che cosa vuol dire questo termine convenienza, che lui usava spesso, certo. Ecco.
Sì, perché con Sant'Agostino Giussani era proprio preoccupato di aiutare le persone ad ascoltare quelle esigenze originarie che hanno nel cuore, e Agostino diceva che le esigenze fondamentali della vita sono l'esigenza di beatitudo, il termine di Agostino, di felicità, ma nel senso di una felicità come pienezza di vita, no? La pienezza dell'essere, non di possedere beni, ma di quel bene che rende buone le cose, quel bello che le rende belle. Dunque un'esigenza di felicità che passa attraverso la verità, l'esigenza di giustizia, la libertà che decide di sé, questa esigenza del cuore. Ecco, diceva Giussani, se io riesco ad aiutare una persona a percepire queste esigenze che ha nel cuore, questa persona scopre che tutte le circostanze, le cose che incontra nella vita sono segno, sono traccia, sono rimando a una pienezza di vita, di bellezza, di felicità che continuamente noi cerchiamo e invochiamo, ma non riusciamo a darci. Desideriamo incontrarla in qualunque avvenimento della vita, ma non possiamo procurarla. Ecco, questo è l'avvenimento, cioè l'incarnazione di Dio che si fa presente nella nostra storia con un segno decisivo che non ci sazia, non ci satura, ma riattiva questa esigenza di felicità con dentro una promessa, una certezza che rende positiva la vita. Non possiedo questo bene, eppure so che mi è garantito da un amore che è fedele. E mi è assicurato non come un possesso, ma all'interno di una relazione che è fedele. Questa è intuizione. Allora, la corrispondenza è proprio ascoltare queste esigenze del cuore e verificare che l'ipotesi Cristo le rinnova, le rilancia con una promessa positiva, con una certezza bella che accompagna tutta la vita. Per cui, diceva Giussani, la terapia migliore è il respectus, il respicere, cioè è il guardare le cose tenendo nello sguardo quella presenza. È la presenza di Cristo che ti permette di guardare le cose sentendo una promessa, per cui non mi rassegno. Nella vita non mi adatto, non mi adatto mai. Ho un'inquietudine che deriva dal fatto che mi sento autorizzato a volere il meglio dalla vita. È bella un'invocazione di Giussani che mi ha provocato moltissimo, no? Quando Giussani dice: io lo so, Cristo, che tu sei la consistenza di questa cosa qua. È un dolore? Tu sei la consistenza di questo dolore. E la certezza diventa invocazione. Cristo, mostrati in questo dolore. Perché se tu ti mostri in questo dolore, io ho la consistenza della vita perfino in questo dolore. È la qualità di un avvenimento. Noi abbiamo dalla Bibbia, io continuo a dirlo ai miei studenti, la certezza che perfino la guerra non è mai santa per la Bibbia, ma ci sono delle guerre sante perché perfino la guerra può essere un'esperienza tragica in cui Dio viene a salvarmi. Perfino il dolore e la sofferenza possono essere un'esperienza drammatica in cui Cristo si manifesta e dà consistenza alle cose. Non so, si intuisce il carattere promettente di questa presenza di Cristo, per cui il cristiano è proprio preoccupato di tenersi in contatto tutto con questa presenza di Cristo, perché Lui dà consistenza alle cose che vivo e che sto vivendo. È questa promessa che rende davvero bello e affascinante l'essere cristiano, l'avventura della fede. Giussani lo diceva anche in un altro modo, no? Le circostanze mi determinano, ma non mi definiscono. Perché mi determinano? Perché nelle circostanze io devo reagire alla vita, ma non mi definiscono perché nelle circostanze la mia libertà è sempre interpellata dal mistero. Cioè nelle circostanze la mia libertà può essere relazione con l'infinito, relazione con Dio. Ed è proprio questo che la promessa e la certezza di Cristo opera nella vita, che in ogni circostanza rilancia la mia libertà. Concretamente è come se la presenza di Cristo in ogni circostanza mi chiedesse: ma tu lo vuoi? Tu vuoi te stesso in questa circostanza? Tu vuoi riceverti da Dio in questa circostanza? Il grande mistero di Giussani: io sono, tu che mi fai. In questo momento tu vuoi ricevere da Dio questa circostanza della vita per sentire che Lui ti sta plasmando, come ha promesso e come ha reso certo in Gesù Cristo. È bello perché von Balthasar, dialogando con un ebreo come Martin Buber, riceveva l'obiezione di questo grande filosofo ebreo. Dice: voi cristiani avete dimenticato la fede come fiducia in Dio e avete una fede dogmatica, dottrinale, non solo credo a, credo in Dio, ma credo che. E von Balthasar rispondeva in maniera molto arguta, dice: certo, perché noi cristiani non solo crediamo a Dio, ma crediamo che Dio ha risposto a suo figlio risuscitandolo dai morti. Noi crediamo che abbiamo una fede dottrinale e dogmatica perché non abbiamo solo la domanda, abbiamo anche la risposta che Dio ha dato a suo figlio nel suo affidamento nel Getsemani e sulla croce. E io trovo che questa certezza per un cristiano sia davvero una cosa splendida. Il fatto che noi possiamo dire: eppure Dio non ci ha lasciato in sospeso. Ci ha lasciato nella libertà totale della nostra vita, ma con una certezza. In quanto Padre, Dio non abbandona, sta plasmando anche in questo dolore il mio io per una felicità che intuisco, che desidero, ma non mi posso garantire.
Che bello quello che ci stai dicendo. Vivendo il rapporto con la presenza, tutto diventa segno del nostro destino se vediamo le cose in rapporto con Cristo. E da come concepisco Dio, da come concepisco la forza da cui dipende, da come concepisco il destino per cui è stato fatto, da tutto ciò, te lo stai dicendo, l'uomo deriva l'immagine della vita quotidiana, del rapporto uomo-donna, del rapporto della gente del villaggio. Mi piace questo passaggio perché anche il destino è un termine che comunque Don Giussani usava spesso, insomma diceva che siamo fatti proprio per il destino.
Fa parte della lotta di Giussani sulle parole, no? A un certo punto lui scrive in un suo testo che non trovava una parola migliore per dire il mistero, per dire Dio, per dire il fine della vita, una parola migliore del termine destino, perché, diceva Giussani, è uno dei termini più concreti che uno possa incontrare, perché tutti comunque dobbiamo giocarcela col destino. E l'immaginazione del destino, ciò che io chiamo l'orizzonte di un'esperienza, l'immaginazione del destino è comunque la cosa decisiva nella vita. Per superare qualunque problema, l'immaginazione del dove vado a finire, qual è il fine e la fine della mia vita. Questa immaginazione del destino, diceva Giussani, è la cosa in cui ogni persona si sente concretamente messa di fronte al mistero. Da dove vengo, da dove vado, perché sono qui, con quale motivazione posso affrontare la vita e qual è la motivazione che ha l'altezza del mio destino, della fine che farò. Ecco, questo elemento secondo me è importante ed è interessante della lezione di Giustani, cioè avere la percezione che Dio non è una realtà più o meno evanescente che c'è, ma di cui non possiamo avere esperienza. Dio ha a che fare col mio destino, cioè dicevamo, Dio si è rivelato, si è fatto conoscere condividendo ciò che noi siamo, e in ciò che noi siamo ci ha lasciato intuire dove andiamo a finire, qual è il nostro destino.
Bene, Dio è diventato uomo per accompagnare l'uomo al suo destino, no? Dice, riconoscersi insieme in una compagnia perché c'è Cristo, sviluppa un senso di appartenenza che è costitutivo della persona stessa. E dice, questa compagnia si chiama Chiesa. Continueremo a parlare poi con Don Alberto Cozzi, adesso un'altra pausa musicale.
Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Bene, sto parlando con Don Alberto Cozzi e Don Luigi Giussani, e questo davvero mi commuove molto, anche perché sta dicendo delle cose che valgono per tutti i cristiani, e ci sta dicendo come il Signore è venuto a noi ed è venuto a noi incontrando tutti gli uomini, volendo incontrare tutti gli uomini, e quindi tutto questo fa parte, costituisce una compagnia, il popolo di Dio, ecco, la Chiesa. Vediamo un po', questo metodo dell'incarnazione, che cosa implica ecclesialmente nella nostra Chiesa? Si può dire questa, si può fare questa domanda? Non so.
Certo, perché Giussani diceva sempre che l'incarnazione è il metodo di Dio che ci salva e si fa conoscere attraverso la nostra umanità. E Gesù Cristo ha ripreso per la sua Chiesa il metodo di Dio, cioè ha detto che lui vuole essere una presenza che realizza tra noi l'essere nuovo, il centuplo, una capacità generativa precisamente con la nostra umanità, non nonostante la nostra umanità. Questo implica per la Chiesa che il metodo dell'incarnazione è quello decisivo, cioè ciò che Giussani chiamava la sfida di essere immanenti alla realtà in cui Dio ci ha dato di vivere. Era l'idea della confraternita medievale che diventa fraternità. Che cos'è la confraternita? Era la confraternita della tessitura, la confraternita degli agricoltori, cioè erano delle persone che nella loro vita cercavano di leggere ciò che vivevano alla luce di Cristo. Siamo ancora nella grande categoria dell'esperienza, cioè, dice Giussani, il cristianesimo non può essere mai un'organizzazione più o meno infallibile. Io trovo che sia una tentazione attualissima. Se riorganizzassimo la Chiesa, il Vangelo sarebbe più credibile. No, avrebbe detto Giussani. È bello perché Ratzinger, riprendendo con la sua ironia il metodo di Giussani, diceva: mi ha sorpreso la scelta di Giussani di dire che il cristianesimo non è organizzazione, il cristianesimo non è un programma più o meno socialmente progettabile, il cristianesimo è un'ontologia. E con la sua ironia, diceva Ratzinger, un uomo che ha sempre diffidato della filosofia e della metafisica deve reintrodurre il termine ontologia per ricordarci che il cristianesimo è l'esperienza di un essere nuovo immanente alle cose che Dio gli ha dato di vivere. È un essere nuovo in un'esperienza di vita. E però Giussani, mi pare a Rimini, intorno al 76, in una riunione dei responsabili del Clou d'Italia, diceva: vi raccomando, voi non dovete fare le iniziative di CL, voi dovete attualizzare un'esperienza. Voi dovete rilanciare un carisma, cioè un modo di fare esperienza della presenza di Cristo. Qualunque iniziativa è uno strumento per riattivare questa esperienza. Io lo trovo molto profetico questo per la Chiesa di tutti i tempi. Non c'è nessuna funzionalità istituzionale, non c'è nessuna organizzazione della comunità che possa semplicemente sostituire l'attualizzazione di questa esperienza, l'esperienza di una presenza, un avvenimento che accade. Se noi non condividiamo oggi una presenza, un avvenimento che accade, la nostra fede non può essere derivata da un'organizzazione. È un'illusione, da questo punto di vista è profetico, e Giussani ci raccomanda di riprendere questo avvenimento che è la grande sfida anche per noi oggi. È un'eredità che si riattiva, e la compagnia serve proprio ad essere inquieti di fronte a questo avvenimento da riattivare.
Quindi questa esperienza cristiana che ha dentro una logica sempre generativa.
Una logica generativa, certo, per Giussani è interessante, a lui piaceva l'immagine del centuplo, no? Di motivazione, di affettività, di entusiasmo. Cioè la logica generativa deriva dal fatto che ho una percezione della realtà piena di stupore e anche piena di gratitudine. Giussani lo diceva sempre, no? La prima reazione che la fede ti dà alla vita è gratitudine e stupore. La seconda reazione è la percezione di un centuplo di motivazione. Io mi alzo al mattino con la percezione di un appuntamento grande nella vita. Il terzo elemento è la fecondità o la generatività di relazioni, di amicizia, di passione per l'altro. È bello, a un certo punto Giussani diceva ai suoi giovani: voi non capite che io darei la vita per ciascuno di voi. È questa percezione di una generatività. Ricordiamoci che la grande immagine di Dio come padre che ci ha consegnato il Concilio di Nicea è che il padre dall'eternità e per l'eternità genera un figlio. Dio non ha paura di generare altro, di essere fecondo, di comunicare la vita. Dio non ha paura. È interessante, il neoplatonismo, la filosofia del tempo, diceva che l'uno, il principio, genera per una sorta di decadenza. Dio non genera per decadenza, genera uno addirittura della sua stessa sostanza, comunica la sua pienezza di vita. E si intuisce la generatività. comunicare una pienezza a partire da una gratitudine e da uno stupore. Ma l'io può comunicare pienezza se è un'affermazione positiva e piena di vita. Questa è la grande sfida della fede. Perché non siamo più generativi? Perché siamo rassegnati di fronte alla vita. Perché siamo prigionieri di dinamiche che diventano ansiogene, depressive, piene di doveri. Dicono tutti: un figlio è una cosa bella, ma è un problema. Un figlio è un problema o è espressione di una generatività, di una fecondità che manda avanti, peraltro, la novità del mondo.
Siamo quasi alla fine, Don. E allora questo carisma, parliamo di questo carisma che Don Giussani aveva, o che lo Spirito Santo ha introdotto, ha innestato attraverso Don Giussani. Ecco, possiamo ancora parlare di un carisma vivo?
Giussani diceva sempre che il carisma è una finestra che lo Spirito Santo apre su tutta la realtà, su un grande panorama, e questa idea è proprio bella, cioè il carisma non è una cosa parziale che si consuma. Il carisma è un modo di entrare nella totalità dell'esperienza cristiana, nell'integralità della fede, e la genialità di Giussani è stata dispiegata dallo Spirito Santo proprio come un carisma, cioè come un modo di entrare nell'esperienza totale piena della Chiesa. Io trovo che questo sia molto istruttivo. Mi piace sottolineare da teologo che il modo migliore, uno dei modi migliori per attualizzare il carisma di Giussani è la sua genialità teologica e pedagogica, il suo metodo educativo e le sue intuizioni teologiche. Anzi, questa genialità teologica ci permette di scoprire che Giussani è un bene per tutta la Chiesa. E io ricordo solo che per Sant'Agostino la memoria è l'attualità di un passato. Non è il ricordo di un passato, è la presenza di un passato. È il passato che si rende presente. In tal senso il Papa stimolava il movimento di comunione e liberazione a fare memoria di Giussani e della sua genialità, cioè attualizzare la forza generativa di quel passato. E quindi penso sia l'augurio più bello che anche attraverso lo studio della teologia di Giussani noi recuperiamo una genialità feconda proprio anche per oggi.
Bene, allora riscoprire la logica dell'esperienza del mistero, che è una logica generativa, insomma, si tratta di fare esperienza di una presenza che corrisponde, hai scritto, alle esigenze più vere del cuore, tenendo Cristo nello sguardo della ragione, spalancato sulla realtà intera, per scoprire tracce della sua azione che dà vita, luce e senso a ciò che è. Siamo in avvento, più di così non possiamo dire. E allora forse vale la pena di dire, visto che Dio ci ha chiamato per nome, di dire: eccomi, ci sono ancora. Grazie ancora Don Alberto Cozzi per quello che ci hai detto, di Don Luigi Giussani per quello che ci hai detto, che vale per tutti noi che ti stiamo ascoltando, per tutti i credenti e non credenti. Grazie ancora.
Grazie Angela, grazie a tutti gli ascoltatori e buon cammino d'avvento.
Bene, buona giornata a tutti voi.